Sì, ho capito. Ma io non solo lo tento quel pensiero magico, ma ci credo. Non in senso medianico, ma perché so che battendo sempre sullo stesso chiodo può persino crollare una casa. In piccolo un buon esempio ce lo danno i radicali, quattro gatti che arrivano a smuovere la coscienza di un vero paese, e tu sai che non sono sempre d'accordo con loro. In grande, l'esempio ce lo dà la storia. Il rifiuto è sempre stato un gesto essenziale. I santi, gli eremiti, ma anche gli intellettuali, i pochi che hanno fatto la storia, sono quelli che hanno detto di no. Mica i cortigiani o gli assistenti dei cardinali. Un rifiuto per funzionare deve essere grande, non piccolo. Totale, non su questo o quel punto. Assurdo, non di buon senso. Eichmann, caro mio, aveva una quantità di buon senso. Che cosa gli è mancato? Gli è mancato di dire di no su, al principio, quando quello che faceva era solo ordinaria amministrazione, burocrazia. Sì, magari avrà anche detto agli amici: a me quel Himmler non mi piace mica tanto. Avrà mormorato, come si mormora nelle case editrici, nei giornali, nel sottogoverno, alla televisione. Oppure si sarà anche ribellato perché questo o quel treno faceva una sola fermata per i bisogni, il pane e acqua dei deportati, quando magari sarebbero state più funzionali o più economiche due fermate. Ma non ha mai inceppato la macchina.
Erano le parole, qualcuno le avrà riconosciute, di Pierpaolo Pasolini nella sua ultima intervista, e proprio, come vi dicevo, da sommario di uno spettacolo bello che ha debuttato ieri, dico così, dico un aggettivo appunto molto semplice, che ha debuttato ieri al Teatro Franco Parenti di Milano e che si chiama Siamo tutti in pericolo, che è una delle ultime, forse proprio l'ultima frase che nell'intervista Pierpaolo Pasolini rivolge al proprio intervistatore. Poi vediamo chi è, quando è stata fatta l'intervista. Insomma, ricordiamo delle cose che forse qualcuno di voi già sa, ma è giusto ricordare. Dicevamo, siamo tutti in pericolo, l'ultima intervista di Pierpaolo Pasolini, il titolo dello spettacolo. Il protagonista è Gianluigi Fogacci, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie.
Grazie per essere venuto qua di mattina dopo il debutto, sì. Perché insomma sappiamo che non è sempre facile, e per averci regalato un piccolo estratto di questa ultima intervista, proprio quella che fu rilasciata da Pasolini il giorno in cui fu ucciso, di fatto, il primo di novembre, nella notte del
sabato primo novembre. Nel pomeriggio lui rilasciò questa intervista a Furio Colombo, che allora scriveva per l'Espresso, e poi due ore dopo è andato all'appuntamento, insomma, fatidico appuntamento.
Al fatidico appuntamento. E infatti lo spettacolo ovviamente restituisce, attraverso l'interpretazione di Gianluigi, le parole non soltanto dell'ultima intervista.
No, l'ultima intervista è preceduta da due lettere luterane, cioè quelle che poi sono state catalogate come lettere luterane. In realtà sono due articoli, uno apparso sul Mondo del settembre 75 e uno sul Corriere della Sera pochi giorni prima dell'intervista, in cui insomma venivano fuori sempre di più queste istanze pasoliniane contro l'omologazione dovuta a suo dire e nella sua opinione, nella sua visione della società di allora, a un approccio scolastico, un sistema scolastico totalmente da cambiare, da riformare, e soprattutto dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare la televisione. Infatti lui provocatoriamente proponeva addirittura di abolire la scuola media d'obbligo e la televisione come cause o con cause del dilagare della delinquenza. Erano gli anni, oltre che del terrorismo, della violenza proprio per strada che si respirava, al massacro del Circeo. Poi lui fa riferimento ad altri episodi, Torpignati, Fratelli Callino di Torpignattara, l'aggressione di Cinecittà, insomma, dove c'erano, lui cominciava a dire che non è la violenza non ha più una marca, non ha più un segno politico, è totale, diffusa e sta come incancrenendo tutta la società, soprattutto a partire dai giovani. E questo lui proponeva una cura, insomma, un po' come si dice, con i medicinali forti, insomma. Ovviamente erano provocazioni, però dopo queste provocazioni si ritrovò a fronteggiare anche tutti i suoi amici sodali come Moravia, Firpo, Calvino. Ci fu proprio una sollevazione contro di lui, contro queste sue posizioni così estreme, così laceranti, anche così lacerate, perché lui viveva proprio quello che abbiamo cercato di fare nello spettacolo. Poi scusa, se sto parlando troppo interrompimi pure. Quello che abbiamo cercato di fare uno spettacolo è di restituire la passione con cui esponeva queste cose, cioè la sua capacità di compromettersi proprio in prima persona, raccontare, documentarsi e urtare anche le coscienze più vive, come appunto i grandi intellettuali dell'epoca. È la cosa che mi preme soprattutto di dire in questa sede, insomma, qui, è che questo spettacolo ci fa capire, oltre a quello che sono le cose che diceva Pasolini, il tipo di clima culturale che c'era in quegli anni. Cioè, la cosa incredibile è che si confrontavano giorno per giorno sui giornali, sul Corriere della Sera, piuttosto che sul Mondo, piuttosto che sull'Espresso, piuttosto che nella televisione stessa, intellettuali del calibro di Pasolini, Firpo, Valiani, Moravia. Cioè, c'era un confronto continuo, trasversale, a 360 gradi della scena intellettuale, e tutti erano chi più chi meno schierati politicamente in un modo o in un altro. La cosa che sorprende drammaticamente adesso è che tutto questo dibattito, dov'è la classe intellettuale italiana? Perché non ci confrontiamo, non ci sono voci che ci aiutano anche a decifrare la realtà complessissima in cui viviamo? E lì erano personaggi pubblici, non è che fossero elite, cioè erano personaggi che vivevano, insomma, vivevano visibili, erano, vabbè, insomma.
No, ma io ti seguivo perché ovviamente quello che dici, oltre a portare la passione che tutti avete messo, no, in questo spettacolo, ci riporta una serie di considerazioni sacrosante che da qualche giorno in questa trasmissione stiamo recuperando insieme, appunto, ad artisti e a progetti che rivisitano e ripropongono il pensiero di Pasolini, le sue parole, ma anche appunto quello degli altri intellettuali con cui si è confrontato a quei tempi. Cosa che sempre, anche se ovvia, continuiamo a ripetere tutti quanti è che a ogni decennio che passa da quel triste anniversario ci ritroviamo a dire sempre questo aggettivo profetico.
Sì, profetico, attuale sembra scritto
contemporaneo,
oggi.
Cioè io avevo spettatori che dicevano esattamente queste frasi intorno a me durante il vostro debutto di ieri, e dicevano è incredibile, magari erano persone più giovani, insomma, così. Quindi mi domando quando smetteremo di dire, e quando finalmente avremo voltato pagina, l'Italia sarà diventata un po' meno simile a quella che già nel 75 Pasolini descriveva, forse anche prima.
Sì, no, d'altra parte come attore, come interprete, mi fa molto piacere che venga detto questo, perché vuol dire che si sta facendo uno spettacolo che non è museale.
Sì.
Come cittadino un po' meno, perché
sì,
insomma si dovrebbe sperare che certi allarmi lanciati, certe profezie, le avessimo già superate come passi in avanti fatti. Invece, se continuando a farlo, perché questo spettacolo poi è già stato fatto qualche anno fa, quest'anno è stato rieditato.
L'ho fatto anche a Roma,
quest'anno a marzo, il Teatro Vascello. Ora siamo al Teatro Franco Parenti. Poi, insomma, ci tengo a dire che la regia è di Daniele Salvo, che è un grande esperto di Pasolini, che poi andrà in scena in
Ha lavorato con Luca Ronconi, è stato un suo allievo.
Sì.
Poi come te, del resto, perché anche tu hai lavorato con Luca Ronconi.
Sì, piccolo, lungo corso. No, che poi andrà in scena anche in primavera a Roma con Pilade di Pasolini, quindi affronta anche il teatro di Pasolini. Questo è proprio materiale giornalistico.
Sì.
E la cosa incredibile è anche vedere, siamo documentati, no? Oltre alla memoria, insomma.
Ecco, poi nello spettacolo, scusami se ti interrompo, ci sono una serie di, chiamiamoli reperti sonori, visivi, suggestioni che non vi rivelo, perché sono appunto suggestioni anche estetiche, no? Cioè che dovete scoprire vedendo lo spettacolo, che richiamano a, per esempio, quella famosa frase: oggi hanno ucciso un poeta, che disse Moravia allora, con un'incredibile commozione per un uomo del genere, di solito così anche compassato, contenuto, riservato, insomma, uno che difficilmente si scomponeva, appunto, per cui in quella circostanza anche quella testimonianza è parte dello spettacolo, dei momenti, no?
Cioè, quindi... Sì, che è tentato anche di ricostruire un clima. Mi tengo a dire che non c'è da parte mia nessuna nessuna velleità di mimesi con
per fortuna. Per fortuna, noi ti ringraziamo per questo, ringraziamo anche Salvo per non avere mai pensato di imitare perché non è il caso.
È come se fosse una persona di oggi che entrando nella sua stanza si rimpossessa di quel pensiero, di quei sentimenti, perché non è solo pensiero, c'è proprio una passione anche emotiva nel suo scrivere, come sempre. Oggi è uscito un inedito su Repubblica, bellissimo, quando lui scopre la morte del fratello partigiano. C'è proprio sempre pervasa di questo pathos, di questa pietas la sua scrittura, sia che sia poetica, sia che sia giornalistica,
o
cinematografica.
Sì, è un'intensità che in qualche modo era anche una maledizione, no? Cioè quella che metteva in ogni sua espressione, un'intelligenza ingombrante in un certo senso, per tutti, no? Forse anche per lui, e appunto anche il modo in cui ci ricorda la pochezza già allora della classe politica non fa che appunto condannarci a uscire da questo oblio in cui spesso entriamo tutti quanti facendo finta che insomma più o meno le cose vanno avanti lo stesso. Non è vero, non vanno avanti lo stesso, non vanno da nessuna parte, appunto, no? Infatti siamo ancora qui a parlare di questa cosa e a riferirci alle sue parole così intelligenti e ingombranti.
Beh, insomma, comunque speriamo che questa ricorrenza
serva
anche un po' a risvegliare, ecco, quello che io vorrei veramente, che si risvegliasse un ceto culturale, una classe intellettuale, ma non invece mi sembra sempre che si stia ritirando sempre di più nei salotti e ci guardi dall'alto in basso noi poveri cittadini che siamo costretti a convivere con una situazione non semplice, proprio da decifrare, da elaborare, per chi è anche per esempio genitori, per chi ha dei figli che si affacciano nel mondo del lavoro o della scuola. Manca proprio delle visioni, delle utopie tramontate, le grandi ideologie, d'accordo, però quando tramonta qualcosa deve nascere qualcos'altro, si spera, insomma.
Verissimo, verissimo. Allora, a parte appunto le nostre parole un po' pessimiste, insomma, invece poi si continua a sperare, ci mancherebbe. Io ringrazio molto Gianluigi Fogaci per questo regalo che ci ha fatto. Ricordo che lo spettacolo Siamo tutti in pericolo, l'ultima intervista di Pierpaolo Pasolini in scena al Teatro Franco Parenti, fino a quando?
Fino a domenica 1 novembre, cioè domenica verrà fatto proprio lo spettacolo nello stesso giorno e nella stessa ora in cui fu rilasciata quell'intervista a casa di Pasolini.
Ecco, il giovedì 29 ottobre alle 18:30, sempre al Franco Parenti, ci sarà un incontro sulla figura di Pasolini con Giuseppe Genna, con Chiesi della Cineteca di Bologna, che quindi ripercorrerà anche la figura di Pasolini, regista cinematografico. Quindi vi ricordiamo anche questo appuntamento. Grazie Gianluigi Fogaci. A risentirci presto, buon lavoro.
A presto, grazie.